Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Scendendo per la china che è lunga, lunga, facile, nuda e va a sprofondarsi tra i vigneti e le colture sopra i primi paesi della pianura, ripensavo al Suster e al suo invito di stare con lui e ogni passo, ogni lungo passo leggero che mi portava più in giù mi pareva una stupidaggine. Andiamo in giro a cercare gli italiani, pensavo, e quando ne troviamo uno buono andiamo via. Quando fui giù mezzo chilometro era troppo tardi per pentirsi. Ormai è fatta, mi dissi. E così smontai dalle montagne. Col primo buio ero giù, a Fara. Qui sapevo che abitava un contadino alpino che conoscevo e mi fece indicare la sua casa. Mi fecero gran festa. Nessuno disse la parola partigiano, ma mi ammiravano e mi rimpinzavano. Mi lasciai rimpinzare, pane e minestra, perché ero ancora a mezza provincia lontano dal mio punto di arrivo e questa era l'ultima casa dove intendevo entrare. Ci considerano le loro forze armate, pensavo. Deve essere la prima volta che questo succede nella storia italiana. Peccato che ogni tanto ci troviamo piuttosto disarmati. Mi diedero una provvista di pane che mi misi, come si dice, in seno e il mio amico contadino alpino mi accompagnò fino all'argine dell'astico e lì mi salutò e io partii lungo l'argine. Dall'alto del monte avevo ripassato dal vero la carta dell'Alto Vicentino, cercando di imprimermi bene in mente l'andamento dei torrenti e la relazione con le strade e con le colline lontane che delimitano il paesaggio a ovest. Sapevo che, volendo poi passare le colline nel punto prescelto, dovevo seguire l'astico almeno fino a San Drigo. Di notte ci si confonde, ma io facevo questo calcolo. Quando arrivo a un ponte, quello è San Drigo, e lì si deve cominciare a obliquare a destra, e prima della fine della notte avrò attraversato tutte le strade grandi, che sono le più pericolose. Poi si può puntare liberamente sulle colline e salire anche di giorno. Invece a mezzanotte, quando fui sotto il ponte a San Drigo, mi venne un colpo di sonno e mi dissi «Ora mi riposo 10 minuti». Mi distesi sull'argine a faccia in su. Passava acqua nell'astico. Le stelle erano fitte, l'aria fresca e piacevole. Chiusi gli occhi per 10 minuti, a mezzanotte, e mi svegliò il sole alto. Con un po' di fortuna posso camminare anche di giorno, mi dissi, e il contrattempo non mi dispiacque, perché avevo cominciato a fare esperienza delle noie del percorso notturno in pianura, soprattutto la petulanza dei cani. Camminai tutto il giorno in mezzo ai campi, aggirando i paesi e i casolari e tutto quello che sembrava troppo umano perché mi sentivo in territorio occupato. Nei campi il grano era tutto maturo. Mi pareva di avere fatto un salto di una stagione intera, oppure di essere stato trasportato in un altro paese con altre stagioni. Qua era già l'estate piena e trovandocisi in mezzo all'improvviso si sentiva la forza della terra e del sole. Mi fermai a mangiare l'ultimo pezzo del pane che mi avevano dato e mi sedetti al margine di un campo di frumento, proprio sullo spigolo, tra il frumento e la siepe. Guardavo le cuciture dei papaveri scarlatti e qua e là nell'oro giovane le nuvolette azzurre dei fiordalisi. Questi due colori mi piacciono molto. Ero sulla spalletta di un fosso e seduto. Arrivavo con gli occhi all'altezza delle spighe. Da vicino si vedeva che le più non erano ancora maturate appieno. C'era un sospetto di verde che s'asciugava al sole, ma molte altre erano perfette, oro secco. Sgranavo gli occhi su queste piccole teche montate sulla sticciola d'oro. Mi sentivo sopraffatto dall'idea che la pianura ci fa questo grano e sono migliaia di anni che ce lo fa e noi lo mangiamo. Com'è antico, mi dicevo, com'è elegante. Stavo lì, sparuto, inelegante, recente, con questo pezzo di pane in mano e pensavo che strana bestia è l'uomo. Attraversavo le grandi strade con circospezione. La geografia che portiamo in testa e che è quella dell'infanzia diventava reale e l'avevo sotto i piedi. Appena passato svelto svelto da dietro la chiesa della Motta, lo stradone nostro che va a Tiene e a Schio, sapevo che dietro deve esserci il torrente, perché lo si vede andare pressappoco in quella direzione, a Castelnuovo, dove la strada lo lascia e poi lo si ritrova al ponte dopo la Motta. Ha cambiato nome, ma si sa che è lui. Infatti, a poche decine di metri di là dalla strada, c'era. Era tutto secco, stretto, incassato tra gli argini, pareva un giocattolo. Io sognavo da bambino come suprema avventura di risalirlo sia in su che in giù per chilometri e chilometri, tra campagne sconosciute, fuori del mondo delle strade. Me lo figuravo stretto, misterioso, incassato tra gli argini. Ora me lo ritrovavo proprio così. Mi venne perfino la tentazione di lasciar perdere tutto e mettermi a risalirlo adesso. Dopotutto ero libero e come in vacanza. Era così autentico. Invece lo attraversai e puntai sulle colline lì davanti, sapendo che alla seconda piccola catena parallela avrei trovato il paesetto e la casa che cercavo. Ero contento di aver camminato di giorno anziché alla notte in mezzo ai cani, che poi in tempo di guerra molti li lasciavano senza guinzaglio ed erano una seccatura continua. La costa era fitta di colture e di castagneti. C'erano tratti di macchia abbastanza folta. In cima alla collina presi una viottola che andava verso una casa. Qui corsi uno dei maggiori pericoli della mia guerra. Dal fondo della viottola, tra le siepi folte, sotto frasche ombrose, mi veniva incontro una creatura che mi aveva visto ma non mi guardava. Era pressappoco come me, ed essendo indiscutibilmente un cane, sgomentava con la sola statura. Io non avevo mai visto un cane così e neanche l'ho più visto in seguito. Era un mostro, nero di colore e indicibilmente feroce nell'aspetto. Io non ho paura dei cani se ho qualcosa in mano per ammazzarli, come quella volta a Merano che io e Lelio eravamo andati a rubare le mele in un orto, bruttine e acerbe, e poi le raccattavamo quasi tutte dal suolo. Dalla casa venne fuori una tedesca, brutta anche lei, con due cani lupi, che incitava gridando in tedesco. Noi cominciamo ad andare via, ma a un certo momento mi venne in mente che potevo anche voltarmi, e così mi voltai e con un gesto da teatro sfoderai la baionetta. I cani, sciocchi, abbaiavano ancora come prima, ma la tedesca cambiò immediatamente registro e si mise a tirarli indietro. Allora cominciai io a digrignare i denti, avanzavo a scatti e facevo una faccia come se ormai avessi stabilito di ucciderli tutti e tre. La donna si mise a strillare in italiano: «No! No! No!» E io, invece di ucciderla, mi riempii la giubba di mele acerbe sotto gli occhi suoi e dei suoi cani. Faccio per dire che non ho veramente paura dei cani, ma solo se ho qualcosa di adatto in mano, però. Altrimenti, un po' sì. E lì sulla collina avevo un bastoncello così smilzo che il cane nero, grande come una giovenca, se alzavo questo bastoncello mi avrebbe sbavato in faccia in segno di disprezzo. Questo cane dell'apocalisse veniva avanti senza guardarmi e io continuavo ad andargli incontro rallentando un po', ma simulando lo stesso ritmo nel passo, perché a cambiare il ritmo si precipita la crisi. Tenevo la testa dritta e gli occhi storti per sorvegliarlo e ripassavo disperatamente tutto quello che c'è in Jack London sulla lotta coi cani. Ci incrociammo, quasi sfiorandoci, e sentii che brontolava qualcosa tra sé. Lui guardava via e io guardavo tutto dalla sua parte, ma con la testa dritta in avanti. E quando fu passato, raddrizzai anche gli occhi e non mi voltai più. e di questo cane gigantesco non ho più saputo nulla e neanche non ne ho mai più visti di grandi così. La nostra piccola guerra si sposta sul piede di casa, si incivilisce. Eccoci qua sulle collinette nostrane, dietro a Isola Vicentina. È un presepio di monti domestici, con ciuffi di castagni e macchie di acace e rovi. Qui si può dire con proprietà che siamo alla macchia. La pianura è a due passi. Seduti sullo sgabello delle masiere, pare che i piedi ci spenzolino sopra gli orti di Isola. Si potrebbe tirare un sasso, quasi sputare, sulla strada dove passano i brutti musi degli automezzi tedeschi e le colonne facinorose dell'attagliamento. I tedeschi sono attestati in tutti i paesi principali della pianura. Gli ucraini da rastrellamento sono nei loro stallaggi a Merano. L'attagliamento è a San Vito. Siamo a contatto di gomito, ci stiamo appena in questa zona così ingombra di paesi, frazioni, contrade, cascine. In piazza a Isola c'è un cartello che dice in tedesco «Zona di bande». È per noi. In tutti i paesi ci sono avvisi bilingui che precisano quanti chili di sale vale ciascuno di noi. La gente però non lo vuole, questo sale. Dice che possono metterselo addosso loro e specifica dove. In 5 minuti da Isola, svoltare in piazza, passare il ponte, cambiare marcia, i tedeschi potrebbero venire direttamente a trovarci qui dove siamo accampati, 100 metri sopra la pianura. I facinorosi di San Vito potrebbero agevolmente renderci visita in qualunque momento. Le strade sono scomode ma transitabili. Non facciamo nemmeno la guardia. Invece provano a prenderci col sale. La guardia non la facciamo perché non ce n'è bisogno. La fa la gente per noi, i contadini, la popolazione. Siamo così mescolati con loro qui in mezzo alla vegetazione e alle colture che non occorre nemmeno scomodare le staffette. Le notizie arrivano di bocca in bocca. Ai piedi della collina e su in costa ci sono cascine isolate, agricoltori e contadini, alcuni più prosperi, altri più poveri, tutti amici nostri. Per loro la vita continua più o meno come sempre. È uno schema che dura da secoli, salvo che ora c'è la guerra, in questi ultimi anni. E ora, negli ultimi mesi, ci sono inoltre qui attorno questi ragazzi partigiani. Le donne cucinano spesso qualche cosa anche per noi. Le famiglie ci ricevono liberamente in casa. Alla festa ci mandano un fiasco di vino. Veramente, quando arrivammo facevano la grappa clandestina. Arrivammo alla spicciolata un pomeriggio al principio di luglio, parte già armati, parte inermi, chi dalle colline, chi per sorghi dai campi, chi in bicicletta per le strade con le carte false. C'erano stati accordi, appuntamenti a raggiera, ordini diramati attraverso le morose e gli amici delle morose e le morose degli amici. Tutto funzionò a dovere. Dopo i mesi selvaggi in montagna c'era qualcosa di campagnolo e di domestico nella faccenda. Io ero di quelli che vennero per i sorghi. Sbucai i piedi delle colline in un'aia. Erano già tutti lì. C'erano i reduci dall'altipiano, Dante, Mario, Enrico, Bene. C'erano altri nostri vecchi compagni vicentini, Marietto, Gigi e alcuni nuovi. E c'erano i contadini che facevano la grappa. Pareva una festa campestre. La cordialità della cosa mi dette immediatamente alla testa. Eccoci in basso, partigiani tra gli uomini e le donne, ribelli con le radici. Avevo caldo e sete. Un contadino mi porse ridendo una scodella piena a 3/4 di grappa limpida, incolora come acqua fresca. La presi a 2 mani, ipnotizzato, e la bevi come se fosse appunto una scodella d'acqua. Era all'ultimo grado a cui la grappa si può ancora distinguere dall'alcol puro. Tutti risero. Io dissi: «Alla faccia della guerra!» Per un quarto d'ora mi comportai pressappoco come prima. Il pomeriggio s'era incredibilmente intensificato e splendeva come una cosa che arde. Poi, con una serie di scatti irrimediabili, cominciò a spegnersi. Prima i rumori, poi le tinte, poi le cose, poi l'assenza stessa delle cose. Alla fine si estinsero anche i sensi delle parole, aggettivi, nomi, quei vigliacchi dei verbi. Rimanevano alcuni pronomi e qualche interiezione che si convertivano gli uni negli altri come oggetti che trascolorano. Da ultimo restammo soli io e il non io. Quando rinvenni il giorno dopo, non provavo vergogna, ma inquietudine. Avevo intravisto di nuovo quanto è vicina la coscienza all'incoscienza. Che curiose vicinanze ci sono al mondo. Anche la vicinanza coi tedeschi aveva effetti curiosi. Una mattina Gigi mi svegliò, dormivamo fino a tardi come a un campeggio in riva a un lago, e mi disse: «Ascolta!» C'erano molti spari, vicinissimi, subito al di là della siepe. «Che sia l'apertura della caccia?» disse Gigi, ma capiva anche lui che non era una teoria seria. Andammo a spiare strisciando nel frascame. Oltre la siepe c'era un prato in discesa e lì, a una cinquantina di metri, una piccola radura tra le acacie. «Santo cielo!» disse Gigi. «Era tutto pieno di tedeschi!» Osservai però che sparavano con una certa serenità, ordinatamente e come a turno, e inoltre non all'insù verso di noi, ma per il lungo. Insomma, facevano solo il tiro a segno. Lo spiegai a Gigi fingendo una certa sufficienza. Lui disse: «Ti domando se è creanza!» Scherzavamo, ma sotto sotto eravamo impermaliti. Erano gli incerti della vicinanza. C'era il territorio nostro e il territorio loro, e noi ci eravamo messi proprio sul confine. Pareva di essere su un crocicchio, passava di tutto. Davanti a noi tedeschi e fascisti, alle nostre spalle partigiani di ogni colore. La vita civile continuava per conto suo, la guerra europea anche, benché più lontano. La nostra propria guerra si intesseva di rapporti fitti e complessi, della pianura col monte, dei paesi con le campagne, dei comitati con le bande, delle bande con le bande. Quando eravamo partiti per andare in montagna, pareva che la resistenza popolare in pianura fosse finita e che toccasse a noi portarci via sui monti l'onore dell'Italia e tenercelo lassù per campione. Al momento di scendere non si presagiva niente di buono, ma in realtà potevamo anche risparmiarcele queste inquietudini. L'Italia in nostra assenza si era comportata benissimo. La popolazione dell'Alto Vicentino era tutta dalla nostra parte. Gli altri non entravano nemmeno in gara. Le colline e le campagne erano piene di partigiani. Dappertutto si erano organizzate formazioni di ogni tipo. Con la buona stagione, il moto popolare dell'autunno scorso aveva ripreso vigore, in forme più specifiche e più tenaci. Non eravamo più soli, anzi, si sentiva che avevamo dato troppa importanza alla nostra solitudine. Ora c'erano reparti, zone, settori, comandi, c'erano armi, gradi militari, collegamenti, staffette, coccarde, parole d'ordine. C'era un mondo, complesso e caotico, ma reale. Noi avevamo una gran fame di realtà, dopo i mesi allucinati nel deserto. Qui bastava prendere il proprio posto in mezzo agli altri e noi lo andammo a prendere sopra le case di Isola, a poche centinaia di spanne di altezza. Si vedeva un gran pezzo di pianura, verso Tiene e Bassano e verso Schio e i Monti. Eravamo sul corno di una piccola baia lunata, con la gobba a ponente. Il diametro di questa baia è un paio di chilometri, l'altezza dei colli 300 o 400 metri. Sui due corni stanno Isola e Santo Mio. Alti sul crinale si vedono due paesini che ora appartenevano ai partigiani, Torreselle e Montepulgo. Il caso ci aveva portati qui, a due passi dal mio paese, nei territori dove anche da bambino facevo la guerra coi miei compagni. Era l'estate colma. Eravamo frammischiati alle colture, alle fronde fitte. Si aveva sempre il senso di sbucare da frasche e coltivi. C'erano carri, bestie, fieno, attrezzi agricoli, suppellettili rustiche. Bevevamo coi contadini, ridevamo con le contadine. Cantavamo sulle aie. L'estate nutriva frutti e fiori e nei festoni c'erano le nostre facce soffuse di salute. Le siepi, le macchie. I boschetti ospitavano i nostri nidi come bozzoli impigliati tra i rami. Io avevo perfino una piccola tenda mimetizzata tra le acace. Nella piena salute dell'estate, anch'io mi sentivo sano e forte come non sono mai stato. Ero quasi grasso e sentivo la forza fisica gonfiarmi dall'interno. Abbracciando i miei amici per fare la lotta, dovevo riguardarmi per non stritolarli serrando le braccia. Facevamo la lotta sbuffando e ridendo, e le nostre prese scherzose erano formidabili. Pareva un gran peccato non poter sfruttare direttamente questa forza a scopi bellici. Sembravamo un branco di scimmiotti che si fanno gli sgambetti sull'erba. Venivano le ragazze a trovarci vestite di chiaro, morose, compagne di scuola, amiche. Si vestivano come da festa per venire, ed era un piacere riceverle, fare circolo seduti sull'erba e chiacchierare tra le campane delle gonne leggiadre. La Simonetta veniva da Enrico. Era vestita di blu. Io non avevo una ragazza. Ero seduto davanti alla tenda e stavo smontando la mia pistola, che era una banale pistola italiana, benché calibro 9. La Simonetta comparve sotto le frasche ombrose e disse: «Cosa fai di bello?» E io dissi: «Smonto questa qui e poi la rimonto». La Simonetta era graziosa e spigliata. Leggeva i poeti ermetici, arrampicava in roccia, guidava la motocicletta e si vestiva con eleganza. Mi pare che a quel tempo fosse già iscritta a ingegneria. Mi stette a guardare un pezzo in piedi. Io non sapevo davvero cosa dirle, anche perché era la ragazza di Enrico. Dopo un po' le dissi: «La conosci tu, la calibro 9? E lei disse di no. Le offersi di spiegargliela e passai con lei una mezz'oretta deliziosa. Era semplice cameratismo, però il sesso mi si era gonfiato, mi pareva più ingombrante della pistola e ci stava a stento nei calzoncini cachi, stretti e corti. «Simonetta?» dissi. «Eh?» disse lei. «Niente. Andiamo a vedere dove sono gli altri». Erano sotto un filare di viti. Le ragazze raccoglievano di sull'erba i bicchieri vuoti, i tovaglioli, e si preparavano ad andare via. I partigiani, vagamente in divisa, le guardavano con gli occhi amichevoli. Pareva il momento più bello della guerra. Io ero sceso dall'altipiano per cercare notizie degli altri. Prendevo per sottinteso che poi saremmo tornati su, che il nostro posto era sui monti alti. Quando fui giù cambiai idea. Lassù era troppo facile. Bisognava fare la guerra in mezzo al paese reale, non in Tebaide. Provare a fare il terrorismo spicciolo, concreto, quotidiano. Organizzarsi in modo da non essere più soltanto roba da rastrellamento. Stare in basso per essere i più forti. Il lusso di essere deboli, soli, virtuosi, rastrellabili, sterminabili. Ce lo eravamo concesso a sufficienza. Non ricordo se fui io a mandare a dire queste cose ai miei compagni quando seppi dove erano, o se anche loro arrivarono da sé alle stesse conclusioni. Fatto sta che in luglio erano scesi anche loro, in un paio di notti, armati, attraversando orgogliosamente i paesi abbuiati, come veterani che non si degnano di aggirarli per prudenza. Renzo non era con loro. Era rimasto su, in circostanze che non sono mai state chiarite appieno. Presto cominciarono ad arrivarci sue notizie che si era aggregato a reparti comunisti indigeni sull'orlo occidentale dell'altopiano. O forse erano questi reparti che si erano aggregati a lui. Si chiamava Tempesta e faceva il resto della guerra in proprio e con questo nome. Si era fatto crescere i baffi, dicevano le notizie, e gli erano venuti grandi e storti, veramente tempestosi, color rame. Aveva già una fama terribile, che nei 9 mesi di guerra che ancora restavano andò ingrossando. Dal piccolo ribelle in erba, come lo ricordavo io al suo arrivo in altipiano, mingherlino, chiuso, tutto assorto nei problemi delle cose mute e inesprimibili, era venuto fuori questo gaglioffo duro come il paesaggio dalle parti di Rozzo, ma con in più la malizia della cultura riflessa. Anche Giampa e Gualtiero erano restati su e andarono in seguito con la Sette Comuni. Tutti e tre svernarono poi sui monti, emissari di civiltà vicentina in quella lunga barbarie dell'ultimo inverno di guerra. Le loro imprese non sono parte di questa storia, ma la loro gloria la contiamo come nostra. Toccò a loro diventare l'immagine di ciò che c'era in ciascuno di noi allo stato di pupa. Dopo la liberazione, quanto comparvero, pelosi, spaventevoli, pittoreschi nelle strade di Vicenza, erano così perfetti che la gente sentiva solo l'impulso di dire: «Tornate su e restate sempre così!» Perché non fossero scesi anche loro con gli altri in pianura, non è chiaro. Per Giampa e Gualtiero probabilmente era troppo presto, essendo quasi appena arrivati. In Renzo può darsi che sia stata una punta di dissenso, una sfumatura di impazienza per le nostre e le sue proprie squisitezze ideologiche. O forse fu solo un impulso. I nostri compagni davano spiegazioni vaghe. «Perché non c'è Renzo? Sai, era andato a Campogallina?» dicevano. «Come a Campogallina?» dicevo io. «Perché non l'avete aspettato?» E loro dicevano: «Gliel'abbiamo fatta!» Veramente questi parevano scherzi da prete, ma ripensandoci la cosa ha senso. È difficile oggi ricordare quanta parte aveva il caso, l'improvvisazione, in ciò che facevamo in questi mesi. Renzo torna da Campogallina carico e stracco e trova solo asiaghesi. «Dove sono i tosi? Sono andati giù in pianura. Dicevano che vanno a fare il terrorismo concreto. E quando tornano allora?» «Ma... per me... cosa hanno lasciato detto?» «Niente. Putanieri!» dice Renzo e per dispetto riparte subito in cerca di comunisti. Ne trova sul Ciglio Occidentale, si mette con loro e comincia a tempestare. Già gli spuntano i terribili baffi rossi su cui l'autunno e l'inverno non prevarranno.
Michele Di Mauro ha letto I piccoli maestri di Luigi Meneghello, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante e Lorenzo Pavolini con Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.